Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Lucas Duran al microfono ringraziamo in regia Serena Marini, in console Mauro De Chiara, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'oggi torniamo, perché di fatto ce ne siamo occupati più volte, in Nepal. Torniamo in Nepal che, come i nostri ascoltatori sanno bene, ha vissuto ormai poco più di 2 anni fa, per l'esattezza il 25 aprile del 2015, un terribile terremoto di magnitudo 7.8, un terremoto tra i più violenti, il più violento dal 1934, che ha causato nell'intero paese oltre 8.000 morti, che peraltro ha colpito anche altre aree della regione, dall'India al Pakistan, al Bangladesh, alla Cina. Noi peraltro ci concentriamo in particolare evidentemente nel paese che ha subito i maggiori danni dal punto di vista umano innanzitutto e anche dal punto di vista delle infrastrutture, in un paese che già di per sé viveva e vive tuttora una situazione di difficoltà, di fragilità socio-economica, anche politica, insomma un paese dalle enormi potenzialità, dalle bellezze incredibili. Tutti evidentemente sanno bene che il Nepal racchiude la maggior parte delle vette dell'Himalaya, a cominciare dall'Everest. Ebbene, infatti, tra l'altro anche alcune vittime del terremoto erano proprio collegate a queste bellezze. Ebbene, noi torniamo in questo paese, in Nepal, grazie alla presenza con noi in studio e collegato telefonicamente di 2 graditi ospiti che rappresentano 2 importanti realtà che continuano a occuparsi di Nepal malgrado i giornali, i telegiornali, i radiogiornali. Noi cerchiamo di fare quanto si può, ma insomma se ne occupino in realtà molto di meno, come sempre accade in queste situazioni. Sembrerebbe fisiologico, inizialmente sembra quasi essere l'unica notizia e poi via via si arriva a non parlarne più. Questo non significa che l'emergenza sia finita, che i problemi della ricostruzione siano tutti superati, che tutto sia a posto in Nepal. Ben contrariamente a questo, evidentemente le cose vanno, e peraltro c'è chi si impegna e continua a impegnarsi al di là del clamore e dei riflettori accesi o spenti. Noi, con questa introduzione, diamo il benvenuto a Caritas Italiana, da un lato, collegata telefonicamente con noi attraverso al responsabile dell'area Asia e Oceania, Massimo Pallottino, a cui diamo il benvenuto. Grazie Massimo per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
E qui con me in studio abbiamo il piacere anche di avere il program manager, potremmo chiamarlo il responsabile progetti della Fondazione Buon Pastore, che è già stata ospite più volte della nostra trasmissione. Abbiamo parlato di diverse aree del mondo attraverso l'azione appunto della Fondazione Buon Pastore. Torniamo a ospitare oggi la Fondazione Buon Pastore grazie alla presenza con noi in studio di Andrea Curreri. Grazie di essere con noi, Andrea.
Grazie Lucas.
Ecco, questi sono i nostri ospiti che ci aiuteranno a parlare di Nepal 2 anni o poco più dopo questa terribile scossa di terremoto che, dicevamo, ha causato oltre 8.000 morti. Ho cercato Andrea Curreri, Fondazione Buon Pastore, di dare alcuni dati proprio orientativi, diciamo, a inizio trasmissione. Tu che segui evidentemente il paese da tanto tempo, proprio come Fondazione Buon Pastore, ci puoi forse aiutare, dopo lo farà anche Massimo Pallottino di Caritas Italiana, a dare un quadro della situazione ad oggi. Diciamo, se ne parla sempre di meno, questo non significa che la situazione sia risolta e che tutto vada bene in Nepal dopo il terremoto. Qual è il quadro che ci vuoi fare, Andrea?
Ok, innanzitutto grazie dell'introduzione, molto molto chiara, molto una panoramica molto molto delineata. E diciamo che dal mio punto di vista sì, c'è stato un grosso cambiamento di attenzione rispetto ai primi giorni, quando c'è stata l'emergenza, e appunto, come hai detto, sono morte 8.000 persone, che è un dato gravissimo, e sono crollate strutture, infrastrutture, palazzi, ma anche centri sanitari e infrastrutture di base. base che aiutano la popolazione a svolgere una normale vita. E come dici, piano piano l'attenzione va scemando, ma noi come Caritas, e Massimo lo potrà complementare, siamo rimasti sul campo e abbiamo fatto una serie di attività che stanno ancora aiutando con notevole difficoltà la ricostruzione del Nepal in un certo senso, e non soltanto la ricostruzione fisica, che è quella più banale, a cui chiaramente tutti danno la prima attenzione, ma la ricostruzione anche di resilienza e recuperare dal trauma.
Voi come Caritas italiana, in particolare Massimo Pallottino, come responsabile dell'area Asia e Oceania, avete un quadro definito, chiaro, i giornali non se ne occupano, ma voi continuate ad occuparvene. Ecco, qual è la situazione a 2 anni anche dal punto di vista Caritas, Massimo Pallottino?
La situazione del paese è una situazione che continua a essere complessa, perché, come è stato già detto, è un paese complesso che ha bisogno di tempo per superare tutta una serie di difficoltà. Difficoltà che sono politiche, poi sociali, c'è stata una transizione costituzionale, sicuramente il terremoto è stato un elemento di ulteriore difficoltà che ha aggravato molti problemi. Ovviamente nel rispondere a questo tipo di eventi ci sono diverse fasi, c'è una fase immediata di sostegno alle popolazioni colpite, aiuto di urgenza, fornitura di kit, anche di cibo, di acqua in alcuni casi, si entra poi in una fase di ricostruzione, case private, edifici pubblici come per esempio dispensari o anche scuole, e poi si va verso una ricostruzione anche delle vite, che sono poi basate sulla possibilità di produrre cibo in primo luogo, ma comunque di avere una vita normale. In tutto questo iter spesso anche la dimensione dei legami sociali e anche della tenuta psicologica delle persone viene sottolineata, sembra quasi in alcuni casi una seconda opzione, intanto ci curiamo che le persone possano mangiare, e indubbiamente che le persone possano mangiare e avere un tetto è una cosa fondamentale, ma talvolta non si fa caso al fatto che le persone vivono i traumi. Noi anche in Italia abbiamo un'esperienza di questo tipo, i recenti terremoti del centro Italia ce lo dicono con chiarezza, le persone subiscono dei traumi, si sentono isolati, vedono il proprio mondo scomparire, e questo è quello che succede anche alle popolazioni rurali del Nepal, che è successo alle popolazioni rurali del Nepal. Teniamo presente che i terremoti colpiti in buona parte i distretti colpiti erano in buona parte i distretti più poveri del paese, dunque il terremoto è intervenuto in situazioni di estrema povertà, di estrema difficoltà, anche di estremo isolamento. Si parla di zone che potevano essere raggiunte soltanto dopo giorni e giorni di cammino, distruzione di strade, soccorso possibile solo con gli elicotteri.
Ecco, vedo Andrea Curreri che giustamente, ascoltando le parole di Massimo Pallottino e conoscendo ben al di dentro effettivamente la realtà del Nepal, come lo stesso Massimo annuisce, e vuole aggiungere una cosa. Ecco Andrea, tra l'altro tra pochissimo torneremo con Massimo Pallottino anche per proseguire questa tematica molto importante, che magari i nostri ascoltatori non collegano immediatamente al terremoto, i danni psicologici post disastro, anche sull'importanza di ricostruire le reti sociali. Prima di ritornare evidentemente a Massimo, parola ad Andrea Curreri, Fondazione Buon Pastore.
Esatto, era soltanto per puntualizzare, dare dei dettagli in più, e Massimo lo sa bene perché è un progetto che abbiamo sviluppato in partnership. Il distretto di Gorkha è stato l'epicentro del terremoto, ed è proprio lì dove grazie a Caritas e ad altri finanziatori siamo riusciti come fondazione a rimettere in piedi 2 presidi sanitari, che è stato assolutamente un'impresa, non soltanto per appunto il costo e le strutture, tutte le regole che il governo ci ha messo per poter realizzarli, ma soprattutto perché, come diceva Massimo, la crisi politica e delle proteste che ci sono state nella regione che appunto regione di confine tra l'India e il Nepal, perché il Nepal purtroppo per l'approvvigionamento di qualsiasi cosa si rivolge all'India, hanno rallentato di molto l'approvvigionamento logistico di tutte queste cose, e anche le strade montane, come immagini, hai parlato di Himalaya, è molto bella da vedere, ma per raggiungere Gorkha, considera che all'epoca del terremoto per fare circa 50 km ci volevano 8-9 ore, adesso ce ne vogliono 3-4, diciamo delle sostanziali difficoltà che siamo dovuti, abbiamo dovuto diciamo abbordare in vari modi
abbordare in vari modi, ecco, appunto, alle difficoltà, alle infrastrutture, collegare proprio fisicamente l'aiuto attraverso strade, collegare reti, dicevamo Massimo Pallottini, o reti in questo caso sociali, per cercare di superare il trauma, dicevamo, post disastro. Non è un impegno semplice. Come cerca di orientare questo impegno Caritas, Massimo Pallottino?
Allora, io penso che veramente la cosa che va messa in evidenza sia in questo che in altri casi simili è che qualsiasi evento come un terremoto o un evento naturale distruttivo viene affrontato da una società, da delle persone che vivono già dei legami. Ci sono delle ricerche che dimostrano con chiarezza come le organizzazioni locali, coloro che sono radicati sul terreno, hanno un valore aggiunto importante nel sostenere quello che è il tessuto, appunto, della società locale. Noi abbiamo con chiarezza visto che dopo 2 anni dal sisma, è una rilevazione dati che abbiamo proprio pubblicato ultimamente con il nostro dossier a 2 anni dal terremoto, le persone vivono ancora questo trauma, ancora ne fanno un oggetto di preoccupazione costante e vivono l'insicurezza, quindi a cui bisogna dare una risposta non soltanto in termini concreti, anche certamente in termini concreti, ma anche in termini di accompagnamento. Su questo è necessario indubbiamente alzare l'attenzione su strumenti di carattere più psicologico e più sociale che aiutino le persone a ricollocarsi. C'è un elemento importante che voglio menzionare: il terremoto ha colpito delle zone molto remote e ha comportato lo spostamento di popolazioni importanti, soprattutto popolazioni, gruppi etnici minoritari che vivono nelle montagne, nelle zone più remote e marginali, hanno dovuto spostare la loro collocazione in zone magari già popolate, fondovalle dove esistevano già delle popolazioni preesistenti. Dunque il danno del terremoto è un danno fisico, morale, ma anche di ridefinizione dei rapporti tra le persone.
Ecco, ridefinizione dei rapporti tra le persone. Vedo ancora Andrea Curreri annuire, mi fa piacere, perché tra l'altro voglio sottolinearlo ora, noi spesso nella nostra trasmissione abbiamo avuto occasione di parlare anche del coordinamento tra organizzazioni, associazioni, ambiti che naturalmente rappresentano ognuno una realtà indipendente e autonoma, come lo sono Caritas Italiana e la Fondazione Buon Pastore. Però qui stiamo parlando appunto di un episodio virtuoso di coordinamento, dove non c'è sovrapposizione ma dove c'è coordinamento. Questo lo dico mentre, appunto, parlando l'uno e l'altro, ognuno dà forza rispetto, parlo dei nostri due ospiti evidentemente, a quanto non soltanto sanno entrambi del paese ma quanto stanno facendo queste organizzazioni. E questo lo dico ancora una volta perché, a fronte del silenzio mediatico generalizzato, le associazioni continuano, e quando c'è coordinamento continuano sicuramente ad operare in maniera ancora più efficace. Andrea Curreri, abbiamo ascoltato Massimo Pallottino in particolare sui danni psicologici e non solo. Un elemento molto importante che magari i nostri ascoltatori a cui non pensano immediatamente è peraltro quello che, in un contesto così fragile socialmente come quello del Nepal, socialmente ed economicamente, un terremoto può acuire ulteriori fenomeni spesso abietti, come il fenomeno della tratta. Il Nepal di per sé è un paese già ad alto tasso di traffico di esseri umani. Quanto ha inciso il terremoto e che cosa si può fare? Che cosa fate?
Esatto, diciamo che il problema della tratta è un problema, appunto, molte volte poco visibile, poco conosciuto, ma è un problema grandissimo, un problema enorme, ed è un problema, diciamo, una situazione orrenda. Non vorrei dare dei numeri, ma giusto dei dati per situare meglio il problema. Parliamo che in Nepal parliamo di delle realtà come 7-8 mila persone trafficate localmente all'interno del paese e 20-25 mila persone di minori che lavorano, fanno lavori domestici forzati, diciamo comunque una forma di schiavitù, nuova schiavitù, e 10-15 mila persone all'anno trafficate in India. Sono dati molto molto gravi, E come dicevi tu, appunto, Lucas, non è un fenomeno, non è un fenomeno nuovo, ma il terremoto l'ha accentuato drasticamente, anche se guardiamo semplicemente ai casi del 2014 rapportati ai casi del 2015, mentre nel 2014 avevamo 8 casi di traffico scoperti, 8 trafficanti arrestati e 33 vittime salvate, nel 2015 abbiamo un totale di oltre 50 casi scoperti e oltre 160 vittime salvate.
Quindi un fenomeno evidentemente, che non a caso stiamo sottolineando in questa occasione, acuito dal terremoto. Ebbene, Fondazione Buonpastore, prima di tornare evidentemente anche con Massimo Pallottino di Caritas Italia, ebbene, la Fondazione è presente anche per un tentativo non semplice, ma che comunque viene portato avanti, anche di protezione, di reinserimento sociale, in particolare di giovani, bambini, donne. Ecco, attraverso quale situazione, quale presenza?
Allora, la presenza delle Suore del Buon Pastore risale al 1997 con un'organizzazione locale chiamata Opportunity Village, che è stata fondata appunto dalle suore indiane che si sono recate in Nepal sotto invito del vescovo. Sono riuscite a mettere su una struttura che praticamente offre accoglienza a una media di 20-30 ragazze l'anno tra i 5 e i 17 anni che sono state vittime di violenza, a rischio di tratta e di abusi vari. E appunto col terremoto l'affluenza è stata molto maggiore, come diceva Massimo, le zone colpite sono le zone anche più vulnerabili dal punto di vista economico e più discriminate dal punto di vista etnico, quindi l'etnia Tamang per esempio, che è stata molto colpita dal sisma. E questo è quello che abbiamo fatto noi come Fondazione Buon Pastore storicamente. Questo rifugio è stato complementato l'anno scorso, quando appunto dopo nella fase di ricostruzione, passata la fase di ricostruzione, da un progetto molto interessante, che è un progetto di prevenzione di tratta di esseri umani, dove si va a lavorare nelle città più grandi, Kathmandu e Pokhara, con beneficiari che lavorano diciamo nell'industria dell'intrattenimento, bar, che sono ad altissimo rischio, con dei modelli nuovi di supporto, di peer support, di drop-in center, scusate uso terminologia inglese, ma sono quelle dei centri di, diciamo, dove si accolgono queste persone, ma dove anche gli si dà una formazione e un'alternativa di vita diversa.
Ecco, quindi questi sono punti importanti. Tra poco, a conclusione della nostra conversazione, torneremo proprio con Andrea Curreri anche per specificare ulteriori magari elementi di azione della Fondazione Buon Pastore. Ricorderemo poi tra poco anche i siti internet attraverso cui entrare ancora più in profondità sugli argomenti di cui stiamo parlando. Del resto, lo stesso Massimo Pallottino di Caritas Italiana parlava del dossier a 2 anni dal terremoto che ha prodotto di fatto Caritas, molto interessante e importante da leggere. Ecco, Massimo Pallottino, rispetto proprio anche alla vostra azione e presenza in Nepal, voi ho sottolineato prima anche l'importanza del coordinamento per esempio con una fondazione come quella del Buon Pastore, ma come portate avanti la vostra azione per il Nepal con un obiettivo magari in particolare di riportare il più possibile normalità, eliminare condizioni di vulnerabilità sociale ed economica?
Il nostro stile, diciamo, di lavoro è un po' costantemente sempre quello di non voler innestare dei modelli, diciamo, che vengono dall'esterno, ma di lavorare sempre in supporto alle realtà locali, in particolare con le Caritas locali. La Caritas è diffusa praticamente in tutto il mondo e naturalmente anche in Nepal. Si tratta di paesi dove naturalmente la Chiesa Cattolica ha una presenza molto minoritaria, ma le Caritas svolgono sempre un ruolo molto importante, molto interessante, di presenza anche simbolica, per certi aspetti profetica, su temi di bisogno emergente, di povertà nuove, vecchie, che vanno intercettate. Quindi è attraverso soprattutto Caritas Nepal che noi abbiamo lavorato, in realtà per molti anni, da molti anni siamo in qualche maniera in contatto con Caritas Nepal, ma naturalmente con il terremoto la cosa è diventata molto più importante.
Ecco, insieme, Massimo, scusa, Nepal... da questo punto di vista anche una domanda specifica su quello che dicevo, anche dal tuo, diciamo così, luogo privilegiato di osservazione, il coordinamento nell'azione delle differenti associazioni, fondazioni, organismi sta portando un adeguato frutto? Si è migliorato in generale nell'ambito del coordinamento dell'azione per evitare quel tipo di sovrapposizione a cui facevo riferimento prima?
Con questa domanda tocchi in realtà un tema complesso. Chiunque si occupa di aiuti umanitari e di cooperazione allo sviluppo sa che il coordinamento è sempre un tema molto complicato. Diciamo, dal nostro punto di vista, lavorando in qualche maniera in supporto di enti locali che sono radicati, in qualche maniera noi risolviamo in questa maniera. Il tema è la vicinanza ai poveri e la vicinanza alle organizzazioni che sono già lì. Noi abbiamo lavorato con naturalmente la Fondazione Buon Pastore, che ha fatto un bellissimo lavoro e sta continuando a farlo anche con il sostegno di Caritas Italiana e insieme ad altri enti legati alla Chiesa Cattolica, anche enti non legati alla Chiesa Cattolica ma che erano presenti in Nepal prima. Per noi conta un po' questo radicamento che c'è nella società locale. Allora il coordinamento non è uno sgomitamento di chi arriva e che deve piazzare in qualche modo delle bandierine, ma il riconoscersi come parte di una società, di una situazione che vive una crisi e dover rispondere tutti insieme. Allora, con questa idea di vicinanza alle vulnerabilità e il tentare di costruire delle società più resilienti, quindi più capaci di resistere agli eventi che possono succedere, credo che in questo modo forse non si chiamerà coordinamento, ma sicuramente si può lavorare in maniera più efficace.
Ecco, lavorare in maniera più efficace, molto chiaro ed efficace, peraltro è stato Massimo Pallottino in questa analisi anche della situazione rispetto al Nepal. Stiamo avvicinandoci alla conclusione dello spazio a disposizione. Andrea Curreri, anche sulla base di quello che ci ha appena detto Massimo Pallottino, vogliamo sintetizzare ulteriormente l'importanza della presenza della Fondazione Buon Pastore in Nepal, proprio seguendo queste linee di azione che stiamo specificando.
Sì, ritorno anche un istante sul coordinamento. Secondo me, diciamo che il Nepal, come diceva Massimo, appunto è un tema difficile parlare di coordinamento, ma rispetto ad altri disastri naturali c'è stato un miglioramento, no? Rispetto ad altre situazioni che sono state il tsunami e varie inondazioni, cioè, nel senso che forse c'è stato un lieve miglioramento, però è importantissimo dire che noi anche come fondazione abbiamo un'entità radicata a livello locale, che sono le suore, che stanno là dal 97 e sono ben conosciute nella comunità. E infatti durante l'emergenza sono state le grandi ONG, UNICEF o anche la cooperazione italiana a venire a cercare queste realtà radicate, come dice Massimo, perché avevamo la possibilità di avere accesso al territorio, di avere accesso alle persone si fidavano di noi e si riusciva a lavorare bene. E non so se ho ancora...
Puoi aggiungere una battuta finale proprio per dare il senso ulteriore dell'importanza, direi anche collegandosi all'importanza della presenza delle suore, per esempio, ecco, quanto poi umanamente questo ha portato beneficio alla popolazione anche in un paese che non ha maggioranza cattolica.
Esatto, le suore appunto con i valori cristiani, l'etica cristiana che in una situazione di tipo emergenza diventa importantissima. Sono stati grandiosi e come dice Massimo sono stati di enorme supporto, e come dice Massimo la resilienza è importantissima, non soltanto fare dei presidi sanitari o fare delle costruzioni, ma creare delle attività di sviluppo, di recupero psicologico, di attività di generazione di rendimento, e quindi fare un approccio integrato allo sviluppo del Nepal in futuro.
Torneremo con la Fondazione Buon Pastore, una battuta finale, 30 secondi con Massimo Pallottino, proprio per concludere questa conversazione legata al Nepal da 2 anni dopo.
Io penso che la cosa più importante sia: impariamo a usare la nostra sensibilità per il mondo anche con continuità. Noi tutti ci emozioniamo quando vediamo il terremoto che avviene, lo tsunami che avviene, la catastrofe che avviene, ma sono tutte situazioni su cui occorre mantenere alte la soglia di attenzione, anche perché sono noi vediamo il terremoto, ma dietro ci sono società fragili, c'è un problema di tratta,
certo,
che arriva fino da noi come conseguenze e anche come cause. Quindi attenzione alle cause, alle conseguenze della povertà, e attenzione a tenere alta la soglia di attenzione anche quando magari i riflettori si sono spenti.
Manteniamoci quindi informati anche attraverso i 2 siti internet di Caritas Italiana, le www.caritas.it, e della Fondazione Buon Pastore, le www.fondazionebuonpastore.org. Grazie Massimo Pallottino.
Grazie a voi.
E grazie naturalmente in studio ad Andrea Curreri, Massimo Pallottino, responsabile dell'area Asia-Oceania della Caritas Italiana. Andrea Curreri, grazie, come Program Manager della Fondazione Buon Pastore, qui per parlarci di Nepal. Grazie e buon lavoro.
Grazie.
E per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, alle www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto da parte di Lucas Duran. I
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands,